Lettura di Ars. Questa volta affrontiamo uno dei testi più belli di tutta l'umanità intera, che è la Bhagavad Gita, il canto del Beato. Questo testo è parte di una epopea indù che si chiama Mahabharata e che racconta gli insegnamenti tradizionali, che raccoglie gli insegnamenti tradizionali degli antichi ritaggi di antiche conoscenze della tradizione indù. La Bhagavad Gita, scrive Stefano Piano, che cura una splendida introduzione e una ancora migliore, se si può dire, traduzione, sono due traduzioni, quella di Stefano Piano e quella di Raniero Gnoli, che sono serie, che sono, voglio dire, filologiche, di quel sano accademismo che ci vuole per affrontare queste cose e non per certe fantasie, insomma, che poi alla fine non servono a nulla, mandano fuori strada. La poesia in greco è realtà e poi è reazione, è realtà. Affidarsi alle traduzioni, come posso dire, sentimentali, emotive, alla fine non porta alla bhakti, non porta alla devozione, porta di nuovo ad un altro tipo di sonno. Ed è il nemico numero uno, il sonno, è il nemico della dignità, è il torpore. Il torpore è l'opposto del reale. Quindi l'attenzione a Pamada, quello che vedremo adesso richiamato di nuovo come attenzione, è nient'altro che il volto della realtà. Questa è la chiave della Bhagavad Gita. Adesso diciamo ciò che dice Stefano Piano, come si è detto dianzi. La Bhagavad Gita, che costituisce il momento più alto dell'esperienza interiore descritta nel Mahabharata, è giunta a noi attraverso una ricchissima tradizione manoscritta, autonoma, ed è stata quasi sempre tradotta e presentata ai lettori di tutto il mondo come un'opera a sé stante, perché costituisce il momento più alto e più qualificante di quella riflessione sulle realtà ultime e sul fine dell'uomo che grande parte occupa del Mahabharata. È un testo, insomma, magnifico e utile a noi. È utile all'uomo dell'Occidente come dell'Oriente, è utile all'uomo del 2021 come del 1200, perché enuncia delle cose che sono le nostre necessità. L'uomo cerca di essere felice, l'uomo cerca di essere libero, l'uomo cerca la luce, non cerca il torpore, il sonno, la sconfitta, l'umanità, la televisione, cerca qualcosa di bello. L'uomo cerca la bellezza, perché la bellezza, bene, bello è vero, Platone, Plotino, Proclo, è bene, bello vero, è il reale. Scrive la Bhagavad Gita, dando voce al glorioso Signore, Krishna. Non ci fu mai un tempo, dice Krishna, in cui io non fossi. Né tu, né questi principi, né mai in futuro avverrà che tutti noi non siamo. Quindi, che cosa dice? Dice dell'imperituro, su cui torneremo spesso. La bellezza, il bene, bello e vero, sono imperituri. Non muoiono, non possono morire. Muore ciò che è nato. Ciò che non è nato, non muore. La nostra dignità è in gioco. La nostra dignità non è nata. La nostra dignità è eterna. È la nostra persona che è nata. E allora aggiunge: non può venire in essere ciò che non è, né può cessare di essere ciò che è. Coloro che vedono la verità sanno che fra questi due non c'è un limite, c'è un limite invalicabile, insomma, tra ciò che è e ciò che non è. Sappi dunque che non è soggetto a perire ciò da cui si dispiegò tutto l'universo. Nessuno può provocare la fine di questo imperituro. Ecco che già partiamo con questa parola, che la incontreremo per spesse volte usata, l'imperituro. Il non soggetto a morte, perché non dà corpo alla morte. Dice poi: non nasce né mai muore, non ha mai cominciato a esistere né mai cesserà di esistere, non nato, eterno, perenne, questo antico non è ucciso quando il corpo sia ucciso. Egli è immanifesto, egli è imperscrutabile, egli è chiamato immutabile, perciò, così sapendo, non lo devi compiangere. Quando anche poi tu pensi invece che egli continuamente nasca o continuamente muoia, anche in questo caso, o eroe dalle grandi braccia, non lo devi compiangere. Di chi nasce, certa infatti è la morte, certa è la nascita di chi muore. Perciò, essendo la cosa inevitabile, non affliggerti. I manifesti sono nella loro origine gli esseri e immanifesti alla fine. Sono la vita, i manifesti sono nella loro origine gli esseri e immanifesti alla fine. Sono la vita che sta in mezzo, solo la vita che sta in mezzo e manifesta. Quindi tra l'immanifesto prima e l'immanifesto dopo c'è il manifesto che è la tua esistenza, che è la persona. È una meraviglia se uno lo vede, è una meraviglia se un altro lo annunzia, è una meraviglia se un altro ancora lo ascolta e, pur avendo ascoltato, nessuno lo conosce. Questo spirito che ha un corpo è nel corpo di ognuno, eternamente inviolabile, perciò nessun essere vivente tu hai motivo di compiangere. Entreremo tra poco perché compiangere, perché la sofferenza è una quota della natura, la sofferenza è naturale, la sofferenza ha senso. Andiamo avanti. Su questa via non c'è sforzo che vada, sentite questa che meraviglia, su questa via, sulla via della conoscenza, sulla via dell'immanifesto, sulla via della riscoperta del non temporale, su quello che abita in te, su questa via non c'è sforzo che vada perduto, non c'è intoppo alcuno, anche solo una piccola osservanza di questa norma salva dalla grande paura, anche solo una piccola osservanza di questa norma salva da una grande paura. Vuol dire in parole povere che se entri sul sentiero prima o poi alla fine ci arrivi. Una sola è qua giù la conoscenza intelligente, la cui essenza è la risolutezza, mentre in vero infiniti e divisi in molte ramificazioni sono i punti di vista degli irresoluti. In parole povere, essere decisi vuol dire stare attenti, essere irresoluti, indecisi, vuol dire il torpore, l'uomo agitato nel torpore. L'uomo agitato nelle sabbie mobili non fa che andare a fondo. Ti compete soltanto l'agire, ma mai i suoi frutti. Non sia il frutto delle azioni motivo del tuo agire, né sorga in te adesione al non agire. Ben saldo nello yoga. Yoga, la radice è yug, che vuol dire giungere, anche in latino, yungo, no? Lo yoga è nient'altro che la disciplina che congiunge, che unisce, no? Che unifica internamente. E quello che è bello negli Yoga Sutra è la frase 2, non mi pare, che è yogas citta vrutti niroda, che lo yoga è la soppressione delle modificazioni mentali. Dunque, sopprimendo le modificazioni mentali, si fa yoga, cioè ci si unisce. Al di là delle modificazioni, vuol dire che ci si unisce al di là della storia, al di là della personalità. Ben saldo nello yoga, compi le tue azioni, lasciando da parte ogni attaccamento e rimanendo equanime nel successo come nell'insuccesso. Lo yoga è equanimità. Di gran lunga inferiore è l'azione rispetto allo yoga della consapevolezza o conquistatore di ricchezza. Cerca rifugio nella consapevolezza. Ben miseri sono coloro per i quali il frutto dell'azione è motivo dell'agire. Ben miseri sono coloro per i quali il frutto dell'azione è motivo dell'agire. Azione pura, che è il poieo greco, che è la poesia. L'azione pura è l'atto poetico, è l'atto facitore, è l'atto nobile, è l'atto elettivo, è l'atto di scelta. È l'ablatio sui, è il superamento di sé. E questo sta insegnando la Bhagavad Gita. Insegnerà, lo vedremo tra un po', ma comunque lo si dice già, il superamento di sé, vivendo, non rinunciando all'azione, dove jnana, dove conoscenza e il karma e l'azione, conoscenza e azione viaggiano assieme. Dice così: i saggi provvisti di consapevolezza, rinunciando al frutto che nasce dalle azioni, liberati dai vincoli della rinascita, vanno alla dimora salutare. Ricordiamoci, la mano destra non sappia quello che fa la mano sinistra. Rinunciando al frutto che nasce dalle azioni, liberati dai vincoli della rinascita, vanno alla dimora salutare. Quando il tuo discernimento avrà attraversato la folta macchia dell'errore, perciò il discernimento vuol dire lucidità, presenza a sé, che è amore, tra l'altro. L'uomo ama perché è lucido, se no non ama, se no vuole delle cose che le consuma, e è un mangiatore di cose, ma non è un uomo libero, è un uomo schiavo dei mille modelli che questa società sta sparandosi nei posti giusti. Quando il tuo discernimento avrà attraversato la folta macchia dell'errore, tu proverai disgusto per tutto ciò che è stato rivelato e per tutto ciò che potrà ancora essere rivelato. Ti sta insegnando? Il disgusto che cosa vuol dire? Vuol dire rendersi conto della trappola che c'è in qualsiasi mitologema, in qualsiasi cultura, in qualsiasi sapienza, in qualsiasi sogno. La bellezza è la realtà. La realtà con la R maiuscola, che è il Dharma, è il Tao. Ci arriviamo. Quando la tua mente, distratta dall'ascolto di diverse dottrine, sarà alla fine ben ferma, fissa, immobile nella contemplazione, allora tu hai realizzato lo yoga. Se l'uomo presta attenzione agli oggetti dei sensi, finisce per nascere in lui attaccamento per quelli. Dall'attaccamento nasce il desiderio, dal desiderio nasce la collera. Quindi non prestiamo attenzione agli oggetti dei sensi. Vivere non vuol dire spararsi, vuol dire che uno vive, fa le cose, ma si pone lontano dai frutti, da che cosa? Dal sentimento, si pone lontano dal sentire, si pone lontano dalla prova fisica. Vivi lo stesso, ma non provi piacere, non provi attaccamento più che piacere, e il piacere sarebbe un'altra cosa ancora. Quindi liberarsi dall'attaccamento, chi si libera dall'attaccamento è vivo. Liberarsi dall'attaccamento vuol dire amare. Chi è attaccato non può amare, ha un rapporto commerciale, ha un rapporto di doubtness. E l'amore, che è lo Spirito Santo, tra l'altro, che cos'è? Il superamento di sé, il superamento della nostra facoltà di percepire. Siamo percettori assoluti, e difatti dice: dalla collera si origina lo smarrimento, dallo smarrimento confusione nella memoria, dalla perdita della memoria la rovina dell'intelletto, con la rovina dell'intelletto l'uomo è perduto. Ma chi, padrone di sé, fruisce del mondo dei sensi, con i sensi privi di attrazione e avversione, sottomessi alla sua volontà, conosce una perfetta serenità. Nella perfetta serenità si realizza per lui la cessazione di tutte le sofferenze, giacché in colui che ha l'animo sereno rapidamente si stabilisce la consapevolezza. Ci vedi di più nel cielo sereno che non con la tempesta o quant'altro. Non c'è consapevolezza senza raccoglimento. Senza raccoglimento non c'è contemplazione, senza contemplazione non c'è pace. E per chi non ha pace, come potrebbe esserci la felicità? Giacché i sensi vagano qua e là e la mente dell'uomo li segue, quando questo venga superato, quest'uomo si porta sulla via della saggezza, come il vento porterà una nave sull'acqua. Quando è notte per tutti gli esseri, veglia chi controlla i propri sensi. Quando in vero vogliamo, quando in vero vegliamo gli esseri, quando vegliamo, ecco la cosa bellissima, quando noi vegliamo, quando l'essere nostro è sveglio, quando è presente, quando guarda la bellezza, quando non fa trito, allora ecco che il veggente silenzioso ha questa percezione, questa possibilità di capire. Dice poi: come le acque entrano nel mare, che pur riempiendosi continuamente conserva il suo livello inalterato, così colui nel quale penetrano tutti i desideri ottiene la pace, non già chi è schiavo dei desideri. Quindi ti sta dicendo che lascia passare, vivi tranquillo. Quello che è vivere non vuol dire essere schiavo. Tu puoi vivere una cosa capendola, vivendola normalmente. Non ti ho detto, non ti stanno dicendo di pervertire le sensazioni, ti stanno insegnando come volare oltre, come trovare la bellezza al di là della sensazione. E questa difatti è: come le acque che entrano nel mare, pur riempendosi continuamente, si conservano a livello alterato, così colui nel quale penetrano tutti i desideri ottiene la pace, non già chi è schiavo dei desideri. Quest'uomo che, rinunciando ai desideri, vive privo di voglia di possesso, di attaccamento, di egoismo, giunge a fine alla pace. Dunque ti ha detto non di rinunciare alle cose, ma di rinunciare al torbido attaccamento per le cose. Non ti ha detto di non vivere, ti ha detto di essere reale. Ecco che cos'è lo stato del Brahman. Una volta che l'abbia ottenuto, l'uomo più non si confonde. Nessuno può mai, neppure per un istante, rimanere completamente inattivo, giacché ciascuno è indotto ad agire, suo malgrado, dalle caratteristiche intrinseche della natura. Chi, tenuti a freno gli organi dell'azione, se ne sia seduto pensando in cuor suo agli oggetti dei sensi, se stesso inganna e ipocrita è chiamato. Quindi, chi, tenuti a freno gli organi dei sensi, se ne stia seduto pensando in cuor suo agli oggetti dei sensi, cioè vuol dire, l'attaccamento non è necessariamente l'oggetto. L'attaccamento prima è mentale, poi hai l'oggetto e hai l'altro attaccamento e sei comunque da capo. Quindi vivi la vita, non essere torbido. Questo non vuol dire non vivere. Dice difatti, dice, chi si fermasse anche pensando in cuor suo, comunque agli oggetti dei sensi, comunque costui sarebbe nell'inganno, sarebbe ipocrita. Tu compi l'azione, eccolo che ci siamo. E la chiave della Bhagavad Gita sta arrivando adesso. Tu compi l'azione che ti compete, giacché l'agire è meglio del non agire. La tua stessa vita fisica non può sussistere senza l'azione, quello che si chiama swadharma, il proprio compito. Allora, tu compi l'azione che ti compete, cioè vuol dire in parole povere, se sei nato, se sei qui, se sei in una situazione, hai un compito, compilo. È proprio non facendo attrito con la realtà che tu accedi alla bellezza, è proprio non attaccandosi alle cose, al sonno, al torpore che si accede alla bellezza. Dice poi, questo mondo è legato dai vincoli dell'azione, ma fa eccezione l'atto compiuto a scopo di sacrificio, e si apre la porta. Compi dunque, libero d'attaccamento, l'azione che ha quest'unico scopo, la vita come rito, aggiungo io, cioè capire che la vita è tutto un grande rito, che se tu la vivi come un rito, la vivi lo stesso, ma quel tipo di distacco dalle panie, dal pesantore, dal torpore, quel tipo di distacco lì piano piano da solo se ne va, tant'è che lo vedremo tra un poco. Sappi che l'azione ha la sua origine nel Brahman e il Brahman ha la sua origine nell'inalterabile. Dunque sappi che l'azione ha origine nel divino, nel supremo sé, e sappi che il supremo sé ha la sua origine nell'inalterabile, nel Dio al di là degli dèi, insomma, nel Prototeos di Plotino. Per questo il Brahman che tutto pervade ha nel sacrificio il suo perenne fondamento. Quindi, in parole povere, il supremo sé nasce quando c'è sacrificio, sacrum facere, quando l'uomo si astrae dall'essere passivo nella vita. E la Lazio sui. Silesio che diceva, l'uomo dice Dio non entra nel tuo cuore se non vede il tuo cuore uscito dal tuo cuore. Prosegue la Bhagavad Gita. Se l'uomo qua giù non contribuisce a far girare la ruota, così che è stata così messa in movimento, impura la sua vita, dedita ai piaceri dei sensi, egli vive in vano. Quindi bisogna capire che non bisogna contribuire a far girare la ruota. La ruota girerà comunque, ma tu devi non avere quell'attaccamento che ti porta al sonno, che ti porta all'oblio, che ti dà sostanza. Dice poi, se un uomo invece prova piacere nel sé, è soddisfatto del sé, è appagato nel sé, non c'è nulla che gli debba fare. Quando l'uomo è arrivato alla bellezza, bene, bello e vero, il sé, è soddisfatto, è appagato, non c'è nulla che egli debba fare. L'agire per lui non ha scopo. E neppure ne ha il suo non agire qua giù. Fra tutti quanti gli esseri, da nessuno gli dipende per il suo scopo. Perciò, con animo sempre distaccato, con animo destro aggiungo, compi l'azione che deve essere compiuta, giacché l'uomo che agisce con animo distaccato raggiunge lo Spirito Supremo. Giacché l'uomo che agisce con l'animo distaccato raggiunge lo Spirito Supremo, in parole povere, chi si distacca, l'ablatio sui, chi si distacca dall'attaccamento, dal sonno, dal torpore, dai sentimenti, dalle emozioni, dalla fantasia, e automaticamente, animo distaccato, automaticamente raggiunge lo spirito supremo. Tu dunque degnati di agire guardando solo al bene del mondo. Le azioni sono compiute tutte quante dagli elementi della natura, ma chi ha l'animo fuorviato dal senso dell'io crede sono io che agisco. Deponendo in me tutte le azioni, con l'animo raccolto in quella realtà che si manifesta nel sé, privo di speranze e di ogni idea di possesso, combatti, libero dall'angoscia. È meglio compiere, anche in un modo imperfetto, il proprio dovere, che adempiere bene il dovere di un altro. Conosci te stesso, non è conoscere un altro. Attrazione e avversione, diceva poco prima, sussistono nei confronti degli oggetti di ciascuno dei sensi, attrazione e avversione. Non si cadono in potere di questi due, giacché essi sono i nemici. Attrazione e avversione sono i nemici. Nel buddismo, no? I tre grandi mali che cosa sono? Ira, brama avversione e stupidità. Eccoti il brama avversione, cioè in parole povere la partecipazione alle cose che comunque hanno il loro compito, fanno il loro compito, tu fai il tuo compito, ma negati il torpore, il sordidume, negati quello che ti potrebbe impedire poi la lucidità, la luce, la bellezza. Dice poi: cosa conduce l'uomo suo malgrado a commettere, virgolette, peccato, quasi che a forza vi si fosse spinto? È il desiderio, è la collera proveniente dal costituente Rajas, è il grande ingordo, il grande maligno. Sappi che questi è qua giù il nemico. Come il fuoco è coperto dal fumo, uno specchio dalla polvere, così un embrione è coperto dalla membrana amniotica. Così da quello è coperto questo nostro sapere, cioè in parole povere, questo nostro sapere che è il sé è coperto da Rajas, dall'azione, dalla partecipazione alle cose. Ti sta insegnando di agire vei vuvei, di agire senza agire. Ti sta insegnando di coltivare nella tua anima, c'era la frase di prima, anche tu faccia una minima cosa, sta tranquillo che su quel treno lì ci vai. E quello è il bello. Poi le opere e la grazia sono la stessa cosa, gira la moneta di qui, gira la moneta di là, recto verso, comunque non si scappa. E dice così, dice: da quell'eterno nemico, dall'identificazione, da quell'eterno nemico è coperta la sapienza del sapiente. Esso può assumere tutte le forme che vuole ed è un fuoco insaziabile, questo eterno nemico, questa identificazione. Per mezzo di essi sensi, mente, intelletto sono la sua sede, per mezzo di essi costui ricopre la conoscenza e confonde lo spirito che anima il corpo. È stato tramandato che i sensi sono superiori al mondo sensibile, superiori ai sensi e la mente, superiore poi alla mente e l'intelletto, ma ancora al di là dell'intelletto c'è lui, il sé, l'identità Atman Brahman. Capire che tu e Dio siete in fin dei conti la stessa cosa. Nella Upanishad, c'era un certo punto, nella Bradharanyaka Upanishad, dice colui che pensi, che colui che pensi, io sono io, e Dio è un altro, è altro da me, per gli dèi è come una bestia, diceva così. Insomma, divenuto così consapevole che lo spirito al di là dell'intelletto, raccogliti in te stesso, colpisci, o eroe delle grandi braccia, quel nemico difficile a vincersi, che è il desiderio. Pur essendo non nato, spirito inalterabile, pur essendo il signore degli esseri, facendo ricorso alla mia propria natura, io mi manifesto grazie alla mia forza vitale, alla mia maya, alla mia illusione, che è la realtà attraverso la quale tutto nasce. E lì arriviamo ad un altro gradino. Infatti, ogni volta che si verifica, o Bharata, un declino del Dharma, in questi periodi di grande declino del Dharma, c'è una crescita della Akdharma, del sonno. Allora io genero me stesso nel mondo, dice Krishna, dice grande signore, per la protezione dei buoni e la rovina dei malvagi, lo scopo di ristabilire il Dharma, io mi manifesto in ogni epoca cosmica. Le azioni non mi contaminano, non c'è in me desiderio per il frutto delle azioni. Colui che in questo modo mi conosce non è legato dalle azioni. Occorre infatti conoscere la natura dell'azione corretta e di quella proibita, così come occorre conoscere la natura della inazione. Impenetrabile è la via dell'azione. Colui che è capace di vedere nell'agire l'inazione e l'azione nel non agire, è, quindi chi vede nell'azione l'inazione e nel non agire l'azione, è fra gli uomini una persona dotata di discernimento, è il vero adepto dello yoga che potrà compiere qualunque azione. Cioè, in parole povere, se tu capisci che nell'azione c'è l'inazione e che nella inazione c'è l'azione, capisci anche il motore della natura che fa il suo compito, è la vita. Però capendo questo, tu ti poni lucido di fronte a questo, ne prendi atto. È atto di conoscenza. L'atto di conoscenza o l'atto di attenzione è un atto che eo ipso è liberante. L'attenzione libera, il sonno schiavizza. Dice poi: se un uomo abbandona l'attaccamento ai frutti dell'arlusì, se un uomo abbandona l'attaccamento ai frutti dell'agire, sempre contento e privo di appigli, anche quando è impegnato nell'agire, in realtà non fa alcunché. Privo di speranza, controllando la mente e il pensiero, rinunciando a ogni cupidigia, partecipando solo col corpo all'azione, egli non si macchia di alcuna colpa. Contento di quel che gli riserva la sorte, superiore alle coppie di opposti, privo di invidia, equanime nel successo e nell'insuccesso, anche se agisce, non contrae legami. Per chi è privo di ogni attaccamento, liberato, col pensiero fisso nella conoscenza, e agisce come se stesse compiendo un sacrificio, tutte le azioni si annullano. Senti che bella. Per chi è privo di ogni attaccamento, liberato, col pensiero fisso nella conoscenza, non smettere mai di pregare, non restare mai ad orare, e agisce come se stesse compiendo un sacrificio, ogni tuo passo sia un rito, ogni tuo respiro sia un rito, ogni tua occhiata sia un rito, e agisce come se stesse compiendo un sacrificio, costui, e per costui tutte le azioni si annullano. Dice poi: Brahman è l'offerta, Brahman è l'oblazione rituale versata dal Brahman sul fuoco che è il Brahman. Coloro che incentrano l'attenzione sull'attenzione che è il Brahman certamente raggiungeranno il Brahman. Come un fuoco fiammeggiante riduce in cenere il combustibile, così il fuoco della conoscenza riduce in cenere tutte le azioni. L'attenzione riduce in cenere le cause, le azioni. L'attenzione distrugge il peccato. Sono gli sciocchi e non i sapienti che distinguono tra la teoria e la pratica. Samkhya Yoga. Chi si affida completamente anche a uno solo di essi ottiene il frutto di entrambi. Chi è assorto nella disciplina interiore, col cuore puro, padrone di sé, coi sensi domati, consapevole del fatto che il suo spirito è lo spirito di tutti gli altri esseri, anche se agisce, non è contaminato. In verità, nulla io faccio. Questo deve pensare. Un vero adepto che conosce la verità, mentre guarda, ascolta, tocca, fiuta, mangia, cammina, dorme, respira. Colui che, deponendo nel Brahman le azioni e abbandonando ogni attaccamento, agisce, non è contaminato dal male, come non lo sarebbe una foglia di loto contaminata dall'acqua. Il Signore del mondo non produce né l'attività né le azioni, e neppure il legame coi frutti delle azioni. Quella che opera è la natura. Il Signore onnipresente non prende su di sé né il male né il bene compiuto da alcuno. La conoscenza è avvolta dall'ignoranza e per questo si smarriscono le creature. Ma per coloro i quali l'ignoranza viene distrutta dalla conoscenza di sé, la conoscenza stessa illumina come un sole quella suprema realtà. Se uno vede me in ogni cosa e ogni cosa in me, io per lui non sono perduto, né egli sarà perduto per me. Quale che sia la forma divina che un qualsiasi devoto desideri adorare con fede, sono io che in lui la rinsaldo, proprio quella fede. Interamente dedito a quella fede, quella forma divina, egli si impegnerà a propiziare e ne otterrà la soddisfazione dei desideri. Cioè, in parole povere, prega quello che vuoi, fai quei riti che vuoi, ma sappi vivere. Questa realtà, dice poi, soltanto in me verrà esaudita. Nessuno può vedermi quale io sono, giacché mi nasconde un mio misterioso potere. Questa è una frase enorme. L'immanifesto, abbiamo detto all'inizio, l'immanifesto è detto realtà inalterabile. Lo chiamo meta suprema, raggiunta alla quale non si ritorna. Quella è la suprema dimora. La suprema dimora è l'immanifesto, è la realtà inalterabile, cioè la suprema dimora è non sognare. La suprema dimora è non stare nella penombra e non agitare la mota. La bellezza è lucidità e soprattutto l'attenzione distrugge il peccato, distrugge proprio i frutti del karma, distrugge i frutti. Lo dicono tutte le tradizioni, lo dice il Viveka Chudamani, tutte le tradizioni lo dicono. Quindi, dice, il manifesto è detto realtà inalterabile. Dice, io la chiamo meta suprema, raggiunta la quale non si ritorna. Quella è la mia suprema dimora. In parole povere, la Bhagavad Gita insegna essere presenti a sé, insegna di stare attenti, insegna a capire che grazie e opere sono la stessa cosa, insegna a capire che l'atto nobilitante per eccellenza, l'atto di conoscenza, l'atto di attenzione, l'atto di amore, distrugge il sonno, distrugge avidya, distrugge l'identificazione con le cose. Questo non vuol dire non vivere, questo non vuol dire non vivere, questo vuol dire semplicemente mantenere un atteggiamento vivo in mezzo ad un mondo che ti vorrebbe addormentato alla catena, stupido e soprattutto sostanziato di morte. L'uomo che vuole non morire dedichi all'attenzione, alla bellezza, alla contemplazione, alla serenità, dedichi l'attenzione a questo, perché anche un gradino minimo di questa scala porterà a completarla tutta. Bisogna entrare nella strada, poi la strada si fa da sola. I peccati sono scossi via dalla conoscenza, dice ad un certo punto nella quinta lettura della Bhagavad Gita. I peccati sono scossi via dalla conoscenza. Siamo andati leggermente fuori e abbiamo fatto niente. Questa lettura evidentemente è molto importante, evidentemente ci insegna a essere padroni di noi stessi, ci insegna a coltivare la bellezza, perché la bellezza è l'unico modo per impadronirsi di se stessi. E ci insegna una cosa, ripetiamo con una frase soltanto: se uno vede me in ogni Dio, chiamiamolo così, se uno vede me in ogni cosa e ogni cosa in me, io per lui non sono perduto ed egli non è perduto in me. La bellezza della vita è andare nella realtà. L'uomo si ferma a metà strada, la stupidaggine è fermarsi a metà, perché si può andare oltre. La stupidaggine è fermarsi nella soddisfazione, nella avidia, nella non visione. La stupidaggine è lì, ma la strada è semplicemente andare oltre questo. Vuol dire superare questo, vuol dire vivere la vita con realtà, con presenza a sé, con lucidità mentale, con poesia. Ripetiamo, poesia e azione. Con poesia si vive. E dice qui, se uno vede me in ogni cosa e ogni cosa in me, per lui io non sono perduto. ed egli non è perduto per me. Ci sta insegnando, vedi la presenza del Brahman, vedi la presenza di Dio in tutto, coltivando questa consapevolezza, coltivando l'attenzione, coltivando la percezione di Dio in tutto, di sicuro insieme a questo ci sarà la grazia detta in soldoni. State bene.